Modem.
1951, l'anno delle valanghe, che assomiglia purtroppo a questo 1999.
La quantità di neve aumentava, il pericolo aumentava, e allora dice cosa che viene giù una valanga in distinto non che mai venuto, da un'altra parte a mo, dalle annate, ma sento un grande colpo. Salto in pè, vola finestra, l'era qualcosa indescrivibile, indescrivibile.
E nelle valli vive la gente, passano strada e ferrovia. Ecco allora la necessità di opere di protezione, gallerie, ripari, valangari, muraglioni, boschi.
In Vallese stamane alle 7 un treno regionale della compagnia BLS è deragliato vicino a Goppenstein nella Lüchental dopo essersi ritrovato una valanga sui binari. Una trentina di passeggeri tratti in salvo, 5 i feriti.
Negli ultimi anni invece aumentano i morti colpiti dalla valanga mentre stanno all'aperto, sciatori, escursionisti.
Sono state formalmente identificate le due vittime della valanga staccatesi ieri poco prima delle 14 sopra Airolo in Val Prevat tra l'omonimo Pizzo e il Pizzo Centrale. Si tratta di due giovani belgi.
Valanghe, una parola che fa paura, ma è difficile farsi un'idea di cosa è una valanga se non la si è mai vista o vissuta in prima persona.
75 anni fa, il 1951, l'anno della valanga, quello del romanzo di Giovanni Orelli, per capirci, con quasi 100 morti in Svizzera, Airolo fra le località più colpite, valanghe che hanno colpito pesantemente la Svizzera anche in altre occasioni, l'abbiamo sentito, pensiamo alle oltre 30 vittime dell'inverno del 1999 e per arrivare alle notizie di questi giorni. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Igor Gianola a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Neve sperata, neve sospirata ogni inverno, ma che può rivelarsi un pericolo, come sta succedendo adesso. Ieri, per dire, il bollettino emesso dall'Istituto della Neve e delle Valanghe di Davos classificava alcune zone del Vallese a livello 5 per le valanghe, il grado massimo di pericolo. Nostri ospiti stamattina, Luca Nisi, meteorologo di Meteo Svizzera, Filippo Sala, alpinista professionista e aspirante guida alpina, cioè nel senso che ha quasi completato la formazione e già esercita l'attività, e Mattia Soldati, collaboratore della sezione forestale del Canton Ticino e coordinatore del gruppo cantonale Valanghe. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Prima del punto sulla situazione volevo però proporvi la testimonianza di chi una valanga l'ha vissuta, vale dire il collega appassionato sci alpinista Dario Lanfranconi, stamattina pure regista e autore della copertina di questa puntata di Modem. Dario, 4 anni fa cosa ti era successo?
Sì, buongiorno Luca e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Nel 2022 ero a Livigno con un gruppo di amici e abbiamo, l'ultimo giorno, dopo una settimana di sci fuori pista e pelli di foca, abbiamo deciso di affrontare un canalone, visto che non avevamo trovato segnali particolari di pericoli nei giorni precedenti. E ci siamo recati con le pelli di foca in cima a questo canalone per affrontarlo. Eravamo un gruppo di 5, io e un amico siamo scesi per primi in questo canalone, nell'entrata, ed eravamo ancora fermi, stavamo studiando la situazione, e in quel momento intorno a noi abbiamo visto le fratture moltiplicarsi e il terreno venir via sotto i piedi, proprio con la tipica formazione a lastroni, di valanga a lastroni. In un attimo ci siamo ritrovati nella massa nevosa, abbiamo avuto per fortuna tutti e due il riflesso di tirare la maniglia dell'airbag che avevamo con noi sulle nostre spalle, e in un attimo è successo il tutto, abbiamo fatto 600 metri di dislivello in poco tempo, l'amico che era con me è rimasto semisepolto ma cosciente, con almeno la faccia fuori dalla neve, io invece sono rimasto completamente sepolto. I tre amici però che sono rimasti fuori hanno agito perfettamente, hanno allertato i soccorsi e hanno iniziato subito la procedura di autosoccorso. Per fortuna il mio airbag, nonostante io fossi completamente sepolto, avanzava un po' fuori dalla neve, E in questo modo l'amico, uno dei tre amici che è rimasto fuori dalla slavina, è riuscito a soccorrermi, a liberarmi le vie aeree.
E in quei momenti cosa si prova?
Non è proprio un bel momento, ecco, diciamo così. Non è così facile da spiegare, bisogna pensare che il tutto è durato un 6-7 minuti, io sono rimasto sotto incosciente un 3-4 minuti, la valanga sarà durata qualche decina di secondi, forse un minuto, che però a me è sembrata un'infinità, un tempo sospeso, un tempo infinito. In quel momento fisicamente sembrava, l'ho detto prima, di essere in una cascata, ci sono stati grandi salti nel vuoto, si vedeva tutto bianco, si fa fatica a capire il sopra, il sotto, e è una brutta sensazione. A livello psicologico io in quel momento non avevo grandi pensieri, se non mantieni la tua posizione più stabile possibile. Parlando con l'amico, confrontandomi dopo, ho scoperto che a lui invece i pensieri sono subito corsi ai suoi affetti più cari. Questo per dire che non è matematico come una persona reagisce. E tornando poi al momento concreto, poi arrivati in fondo alla valanga, ti fermi, dici ah cavoli, sono vivo, e poi in un secondo neve in faccia, negli occhi, in bocca, nel naso, tutto nero, buio.
Ecco, questa era la valanga, e se guardiamo al dopo, perché tu in montagna ci torni ancora, cosa è cambiato nel modo di andare in montagna dopo questa esperienza?
Sì, la passione non è stata scalfita, però devo dire che sono cambiate parecchie cose, nel senso, già prima c'era una forte cautela, questa è aumentata ancora di più, l'approccio è diventato ancora più conservativo. Per noi è stato anche molto importante ritrovarci tra di noi, fare i cosiddetti debriefing per capire se e dove avevamo sbagliato. Poi in realtà il se è aleatorio, perché quando c'è un incidente, un errore anche magari indiretto da qualche parte è stato commesso. E quello che sicuramente mi ha insegnato è ancora una volta di più è l'importanza assoluta della formazione, perché noi eravamo un gruppo di amici di cui tutti hanno preso parte a più corsi, esercizi di ricerca sommersi in valanga, e questo ha permesso ai nostri amici che sono rimasti fuori di non andare in panico, di eseguire tutte le manovre, tutte le procedure alla perfezione, tanto che anche alla rega, quando è arrivata e noi eravamo già stati estratti, ha detto si è complimentata per l'equipaggiamento e per l'operazione di autosoccorso. Quindi noi dobbiamo solo ringraziare i nostri amici, e appunto il consiglio che mi sento di dare a chiunque voglia avventurarsi nell'ambiente alpino invernale è di fare un corso di formazione, un corso che letteralmente ti può salvare la vita.
Ecco, grazie al collega Dario Lanfranconi per questa testimonianza, e torniamo all'attualità, soprattutto dal Vallese, con la valanga che ha fatto deragliare un treno regionale causando 5 feriti l'altro ieri vicino a Goppenstein, ieri un'altra slavina che ha colpito un treno ai pressi di Zermatt, si è stata chiusa la tratta, ci sono state delle evacuazioni in alcune vallate del Vallese, ma poi domenica a Davos c'è stato un morto per valanga degli sci escursionisti, altri 2 sopra Airolo lo scorso venerdì. In tutto le vittime in Svizzera sono 12, fra cui 7 in Vallese finora, rispetto a una media degli ultimi anni sui circa 21 morti da valanga. Luca Nisi, meteorologo di Meteo Svizzera, l'Istituto della Neve e delle Valanghe di Davos emette 2 bollettini al giorno, che poi troviamo ad esempio anche nell'app di Meteo Svizzera, e anche stamattina ho ricevuto qualche segnalazione. Nel bollettino di stamattina sono sparite le zone di pericolo 5, ma su tutte le Alpi, sia a sud che a nord, rimane il grado 4. Ecco, Luca Nisi, concretamente cosa vuol dire grado 5 o 4?
Ecco, come altri pericoli meteorologici, pensando alle piogge, all'intensità del vento, anche le valanghe hanno una scala che va da 1 a 5, dove 1 concretamente è la normalità, quindi viene spesso emanato in livello 1 in situazioni quando non c'è neve, poi quando inizia a esserci neve in quota spesso abbiamo già un livello 2, perché in fondo sui pendii proprio più scoscesi, ecco, il pericolo di valanghe nel momento che c'è neve è sempre presente. Il grado 4 e soprattutto 5 sono dei gradi comunque piuttosto rari, infatti lo vediamo molto raramente in Svizzera, che hanno delle conseguenze anche sul territorio, non solo in montagna ma anche per esempio sul fondo valle, sulle zone molto più soggette a valanghe, pensiamo per esempio a sud delle Alpi, la Valle Bedretto, con questi livelli 4-5, ecco, spesso la strada viene interrotta perché proprio si possono attendere delle valanghe di grosse dimensioni che non interessano solo i pendii delle montagne, ma possono raggiungere talvolta anche dei villaggi o delle vie di comunicazione.
Ecco, Mattia Soldati, collaboratore della sezione forestale del Canton Ticino, coordinatore del gruppo cantonale Valanghe, abbiamo sentito parlare della Val Bedretto, ma quando avete a che fare con un grado 4 o 5 ci sono degli obblighi, degli automatismi, delle reazioni obbligate?
Sì, buongiorno. Allora, normalmente sono il grado 4 e il grado 5 sono dei gradi dove per gli addetti alla sicurezza, per le strade, per le ferrovie, per delle persone che si occupano di sicurezza per i comuni, ci fanno, diciamo così, drizzare le antenne. Cosa significa? Significa che a partire da questi gradi sono possibili, come ha spiegato bene Luca Nisi, sono possibili delle valanghe che raggiungono il fondovalle, raggiungono le vie di comunicazione, quindi possono avere delle conseguenze anche per, diciamo, le persone che si trovano a fare delle attività che non sono prettamente legate alla montagna e allo sport. Magari bisogna prestare attenzione che soprattutto il grado 4, nella definizione del grado 4 c'è sempre la spiegazione dove si dice se è un grado 4 pericoloso per gli appassionati di sport invernali oppure anche per le vie di comunicazione, come è stato nei giorni scorsi. Quindi normalmente le valanghe che possono minacciare delle zone costruite, dei paesi o delle vie di comunicazione, si verificano a partire da un grado 4. Dico normalmente perché certe valanghe un po' particolari potrebbero scendere anche con un grado di pericolo inferiore. Però, come detto, quando ci sono dei gradi 4 e 5, gli addetti alla sicurezza fanno dei debriefing e, se lo ritengono necessario, fanno delle chiusure o propongono delle evacuazioni per le zone minacciate dalle valanghe.
Ecco, Luca Nisi, cioè, indipendentemente da questi gradi 4 o 5, finora com'è stato l'inverno? Abbiamo parlato di 12 vittime finora in Svizzera, però l'inverno, la situazione con la neve, com'è fino ad adesso?
Dobbiamo suddividere il nord e sud delle Alpi, però per un primo sguardo su tutta la Svizzera parliamo di temperature. Abbiamo avuto un mese di dicembre molto molto caldo, il sesto più caldo dall'inizio delle misure, con più 2 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, e un mese di gennaio invece leggermente al di sotto di questa norma con meno 0,4 gradi, quindi due mesi molto differenti. Guardiamo da prima sud delle Alpi, la carenza di neve è rimasta fino a metà gennaio, quando poi sono iniziate diverse situazioni di sbarramento da sud che hanno portato in molte situazioni degli accumuli lievi o modesti comunque di neve. Non c'è mai stata la nevicata abbondante fino agli ultimi giorni. La nevicata abbondante sulle Alpi però è arrivata appunto da ovest, nord-ovest, quindi ha nevicato anche abbondantemente in Vallese, toccando anche le montagne, soprattutto dall'Alto Ticino. È al momento il manto nevoso in tante zone ha raggiunto la norma stagionale o solo di poco al di sotto. A nord delle Alpi invece la stagione era iniziata, per chi attende la neve, in modo molto positivo, con delle nevicate abbondanti già a novembre, ma poi il caldo di dicembre ha fatto fondere questo manto nevoso quasi completamente, quindi sembrava quasi che la stagione potesse partire bene su tanti stazioni invernali a nord delle Alpi, ma poi sotto Natale concretamente l'anomalia negativa del manto nevoso era paragonabile a sud delle Alpi. Poi nel mese di gennaio, ecco, che è arrivata anche a nord delle Alpi delle nevicate abbondanti. Quindi a nord delle Alpi possiamo riassumere con un inverno molto variabile, nevicate abbondanti ma anche forti periodi di diffusione, a sud delle Alpi secco fino a metà gennaio e poi ecco la neve arrivata almeno in montagna.
Ecco, Filippo Sala, alpinista professionista, aspirante guida alpina, l'abbiamo sentito, da un mese all'altro, da una settimana all'altra le condizioni possono cambiare. A partire da quando una guida alpina deve dire no, non si esce per il pericolo valanghe?
Allora, come diceva prima Mattia, possiamo dire che alla fine il bollettino per gli sciatori stiamo considerando dall'1 al 3. Quando supera il 3, quindi è tra il 4 e il 5, non è più quasi fatto per gli sciatori, ma è più fatto per persone che devono mettere in sicurezza i paesi e le strade. Quindi, specialmente quando si ha poca esperienza, possiamo dire che il 3 è il nostro grado massimo, se si vuole.
Filippo Sala, però c'è una questione meteo, è quello che decide il quanta neve, il com'è, le temperature, o anche una questione di esperienza, di equipaggiamento di chi esce? Abbiamo sentito prima Dario Lanfranconi che dice: noi eravamo tutti formati. Dipende da persona a persona il rischio che si può prendere.
Allora, sicuramente con l'esperienza ci si può spingere un po' di più, però l'equipaggiamento ad esempio non è un fattore che mi può permettere di spingermi di più. Per esempio l'airbag, come ha detto prima Dario, non è una certezza, e quindi l'equipaggiamento non è qualcosa che ti può spingere in più. L'esperienza può darti un po' più di margine di manovra, ma comunque cioè possiamo dire è una teoria non esatta comunque quella della neve, e quindi c'è sempre un margine, un rischio residuo che noi non calcoliamo, cioè che non possiamo gestire. Quindi sì, anche lì trovo che l'esperienza non è che può dare una certezza assoluta.
Luca Nisi, diciamo, per chi l'esperienza non ce l'ha, che va in montagna un po', dice, non dico a tempo perso, ma senza questa esperienza, va detto che non necessariamente poca neve fa rima con pericolo più basso. È più una questione di strati.
Assolutamente. Poi penso passare la parola a Mattia, però sicuramente l'errore più comune, che penso che non lo facciano gli sciatori esperti, ma piuttosto le persone che vanno ogni tanto anche con le racchette, pensare poca neve, rischio basso, perché è un dato di fatto che solo l'1% dei morti per valanga viene registrato durante un livello 5, spesso un livello 2 o un livello 3 che causa tante di queste vittime, perché non è solo il quantitativo di neve, ma è proprio la coesione tra i diversi strati, il tipo di neve e soprattutto la formazione di brina superficiale sulla neve tra un evento nevoso e l'altro. Questo strato di brina poi rimane all'interno del manto nevoso e sono proprio come delle piccole biglie. Adesso non è forse fisicamente corretto, però è uno strato molto molto instabile, che anche senza metri di neve poi le valanghe all'assone si possono staccare e causare tutti quei problemi che abbiamo visto anche nelle ultime settimane.
Mattia Soldati, lei è anche sci alpinista, è stato chiamato in casa, voleva aggiungere qualcosa a questo proposito: meno neve non è necessariamente meno pericolo.
Sì, è un po' un paradosso, però negli inverni come questo, se escludiamo le ultime nevicate, abbiamo avuto un innevamento estremamente scarso, e questo provoca la creazione di cristalli nel manto nevoso, diciamo sono delle trasformazioni che avvengono nella neve, che creano dei cristalli molto grandi e molto instabili. Quindi quando abbiamo degli inverni con così poca neve, questa formazione di cristalli è favorita, ed è soprattutto sui versanti ombreggiati, quindi a nord, è un pericolo che si mantiene, un pericolo che rimane costante durante tutto l'inverno e che è difficilissimo da prevedere. Bisogna solo cercare di evitarlo e di non andare a avventurarsi in queste zone dove si sa che potenzialmente ci sono questi strati di neve. Paradossalmente gli inverni con tanta neve, la situazione è pericolosa subito dopo le nevicate, nei giorni successivi, ma poi si stabilizza abbastanza in fretta. Quindi non è facile da capire, ma gli inverni con poca neve per un periodo prolungato celano dei pericoli e delle insidie maggiori rispetto agli inverni dove già a dicembre abbiamo, non lo so, 2 metri di neve a 2000 metri.
Filippo Sala, da anni vediamo sempre più gente salire sulle Alpi svizzere, magari non tutti equipaggiati. Lei ha 23 anni, giovane, nato digitale. La facilità con cui oggi possiamo vedere sui social, sui siti internet, le foto, i percorsi consigliati, eccetera, aumentano forse il rischio, spingono ancora più gente a essere imprudenti?
Ma devo dire sicuramente sì. Perché semplicemente se io sui social seguo 100 persone che tutte hanno una giornata bella, vedrò 100 persone che hanno avuto una giornata bella sulla neve, no? E quindi mi spingerà a farlo. Però in realtà quella giornata bella è 2-3 sulla stagione, è solo che seguendo 100 persone ne vedo 300, quindi di giornate belle. Però in realtà è che se prendi la singola persona sono 3 giornate, no? Ed è quello che deve essere considerato, però spesso viene dimenticato. E quindi vedendo sempre gente che è in giro, magari in posti differenti, così si viene un po' intrappolati dal dire: ah, vado anch'io, voglio seguire anch'io, voglio fare anch'io questa cosa. Quindi sicuramente quello dà un facile accesso a delle situazioni di non preparazione, perché magari si vede sempre più spesso gente in giro non preparati, con nessuna idea di quello che stanno facendo e magari male equipaggiati pure. E quindi sì, a mio modo di vedere, la più visibilità del... Poi è uno sport che dopo il Covid ha preso veramente tanto piede, e quindi sì, bisogna stare veramente attenti a non farsi ingannare.
Ecco, qui abbiamo parlato, diciamo, dei frequentatori della montagna, ma come detto all'inizio delle puntate, le valanghe non toccano solo le persone, ma anche gli abitati, le infrastrutture. Mattia Soldati, se gli escursionisti controllano i bollettini, le condizioni di pericolo, in Ticino chi è che tiene d'accordo il pericolo immediato per gli abitati, le strade, le ferrovie?
Allora, diciamo così che da quasi 30 anni in Canton Ticino ci sono delle commissioni valanghe, quindi sono delle commissioni che per i comuni dove ci sono dei problemi a livello valanghivo, ci sono delle persone che si occupano della sicurezza delle zone, diciamo, esposte del comune. La stessa cosa vale per delle strade, sia cantonali che comunali, e la stessa cosa vale per delle linee ferroviarie. Quindi ogni infrastruttura, ogni paese dove sussiste un pericolo valanghe ha dei responsabili che si occupano di sicurezza. Queste sono delle persone che normalmente lo fanno a côté del loro lavoro, o hanno o durante l'inverno hanno dei mandati specifici per occuparsi di questo. E sono delle persone che seguono l'evoluzione dell'inverno, e quando ci sono delle situazioni delicate sanno come intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini oppure o degli abitanti, o per fare in modo che le strade pericolose non vengano utilizzate. Noi come sezione forestale è da anni che cerchiamo di favorire l'istituzione di queste commissioni valanghe, promuoviamo dei corsi di formazione in collaborazione con le SELEF di Davos, e siamo a disposizione per delle consulenze o quando ci sono delle situazioni critiche, se ci sono delle domande da parte dei comuni o hanno dei dubbi, possiamo dargli una mano per cercare di analizzare la situazione. Come detto, nel caso più grave sono possibili delle chiusure di strade, come è stato recentemente sia per il Lucomagno che per la Val Bedretto, o addirittura l'evacuazione di paesi. Quello che poi viene ancora fatto in collaborazione con i comuni o i consorzi è la costruzione o la manutenzione di opere di premunizione, perché abbiamo delle costruzioni di parti di certi villaggi che si trovano in zone minacciate, le cosiddette zone rosse, e che sono abitabili grazie alla costruzione di ripari valangari. Quindi questi ripari sono stati costruiti negli anni, soprattutto dopo il catastrofico inverno del 51, per mettere in sicurezza quelle parti di villaggi che erano esposte alle valanghe. Al momento in Ticino praticamente tutte le zone, minacciate sono state premunite, però quello che è necessario è comunque garantire la manutenzione di queste opere.
Ecco, ma Mattia Soldati, lei ci dice una parte di competenza qui è anche dei comuni, viste le polemiche in Vallese per esempio sui controlli antincendio, qui si può stare tranquilli sulle capacità, le competenze, le risorse che i comuni mettono su questi compiti?
Allora, diciamo di sì. Alla fine si è instaurato una collaborazione tra Confederazione, Cantone e Comuni, che dura da diversi anni, e laddove ci sono dei problemi o ci sono dei deficit di protezione o ci sono delle situazioni con ancora delle situazioni non risolte, diciamo, cerchiamo di fornire aiuto, consulenza e aiuto finanziario ai comuni che ne hanno bisogno. È chiaro che, è come dicevamo prima, è una materia complessa e delle sorprese possiamo sempre trovarcene. Però noi veramente come cantone cerchiamo di aiutare i comuni che hanno bisogno di protezione, e facciamo di tutto per far sì che tutte queste opere di premunizione, sia le opere di premunizione ma anche le misure organizzative, le misure pianificatorie, vengano rispettate e abbiano diciamo i mezzi necessari per poterle mettere in pratica. Per concludere, sì, direi che comunque anche noi come sezione forestale cerchiamo di promuovere anche un controllo regolare di queste opere di premunizione per far sì che siano in buono stato,
così come cerchiamo di favorire l'istituzione di queste commissioni valanghe per i comuni che ne hanno bisogno.
Ecco, Luca Nisi si sta lavorando da anni, abbiamo citato il 1951, addirittura la gestione del pericolo valanghe è diventato parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO su candidatura svizzera e austriaca. Però le cose cambiano, cioè col cambiamento climatico cosa ci si può aspettare per la neve e le valanghe nei prossimi anni?
Sì, bisogna dire che la stagione invernale sulle Alpi è comunque caratterizzata da una spiccata variabilità, quindi l'abbiamo visto negli ultimi anni, l'abbiamo visto anche quest'anno, quindi può essere un inverno con un inizio molto secco, poi la neve arrivare anche in abbondanza, questo rimarrà anche in futuro, però è vero, penso che è chiaro a tutti, la Svizzera si sta scaldando. Se prendiamo l'isoterma di 0 gradi media durante il periodo invernale su tutta la Svizzera, dal 1901 ai giorni nostri è aumentata di 480 metri e con gli scenari climatici per la Svizzera, con un mondo a più 3 gradi, che è lo scenario al momento più probabile, ecco, in Svizzera questo significherebbe un ulteriore aumento dell'isoterma di 0 gradi media di addirittura 550 metri, calcolate dagli scenari. Quindi questo significherebbe che in 150 anni più o meno andremo ad aumentare quasi di 1000 metri di isoterma media di 0 gradi. Quindi significa una quota neve più alta. Se prendiamo proprio la frequenza di giorni con neve fresca, gli scenari climatici mostrano al di sotto degli 800 metri con un mondo a 3 gradi, addirittura una diminuzione dell'80%, però anche le quote più alte, superiori ai 1500 metri, potremmo avere delle diminuzioni tra i 20 e i 40% in meno, a scapito però da un lieve aumento delle precipitazioni invernali, quindi il clima delle Alpi sarà un po' più mediterraneo, quindi meno pioggia ad estate, un po' più d'inverno, probabilmente concentrata in meno eventi, quindi ecco, in alta montagna la neve ci sarà ancora. Quello che siamo sicuri è che rimarrà comunque una certa variabilità climatica, quindi magari più anni con problemi di forte fusione di neve, quindi anche quando arriva la neve poi fonde più velocemente, problemi magari di valanghe, come abbiamo visto negli ultimi anni, di neve bagnata di tipo primaverile in pieno inverno, però ecco, ci sarà ancora l'inverno molto nevoso, soprattutto alle quote più alte, quindi ecco, sicuramente il tema valanghe non lo si potrà archiviare con i cambiamenti climatici.
Ecco, Mattia Soldati, il tema valanghe non si può archiviare, però voi più che il clima, il vostro lavoro dipende anche dal fatto che se arriva tanta neve, cioè la protezione deve esserci, cioè voi in che modo vi preparate a questo cambiamento climatico? Cambia qualcosa per voi?
Ma sì, sicuramente cambia qualcosa, gli eventi sono più estremi e più imprevedibili, siamo confrontati magari anche con dei fenomeni misti, mi ricordo un qualche anno fa una nevicata importante, in alto aveva nevicato molto, in basso aveva piovuto e eravamo confrontati con non era una valanga, non era neanche una frana, era una via di mezzo, quindi molto fango, un po' di neve, molta acqua, quindi dobbiamo anche cercare di imparare da questi eventi che si stanno presentando. Oppure mi ricordo un altro anno c'era un grado molto forte di incendi di bosco, due giorni dopo è arrivata una nevicata importante, nell'Alto Ticino c'era il grado 4 di valanghe, quindi dobbiamo essere molto flessibili ad affrontare questi eventi sempre più estremi e come diceva bene Luca Nisi, non possiamo escludere che non nevichi più, anzi quando nevica è possibile che in poco tempo ci siano delle quantità di neve importanti, così come per esempio per i fenomeni estivi dove in poco tempo abbiamo delle precipitazioni molto importanti. E come dicevo prima, noi continuiamo con il nostro lavoro, nel senso che dobbiamo guardare che le opere di premunizione siano in buono stato, dobbiamo avere delle persone sul territorio che si occupano della sicurezza per i comuni, e quindi questo anche diciamo a bocce ferme, quando non c'è una situazione di pericolo è un lavoro che viene fatto, quindi questa formazione, questa attività, questa promozione della formazione delle persone che si occupano dei comuni rimane sempre importante anche nelle fasi non acute.
Ecco, siamo in chiusura di questa puntata, è il momento per ringraziare i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. L'auspicio naturalmente è che anche la prossima neve in arrivo per il resto dell'inverno a causa delle valanghe non ci siano altre brutte notizie, sia per le persone che per le cose, e che nessuno debba rivivere la spiacevole esperienza di cui ci ha parlato prima Dario Lanfranconi. Perciò grazie ancora a tutti, Modem torna domani.